Buongiorno e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è venerdì 14 giugno e noi come ogni giorno andiamo a commentare il racconto, la sintesi proposta dai giornali più venduti, dai giornali cioè che vendono più copie. Cominciamo con il Corriere della Sera, ecco, ci parla del G7, della tensione tra Macron e Meloni. Il leader francese dice aborto, rammarico per la scelta italiana, la premier dice non si fa campagna elettorale al summit, oggi arriva il Papa. Tra Biden e Zelensky accordo per 10 anni sulla sicurezza, il presidente ucraino dice giornata storica. Ecco, abbiamo la sensazione che i giornali mainstream stiano cercando di concentrare l'attenzione su questioni di contorno inutili, non c'è in realtà nulla da dibattere sulla questione dell'aborto, è soltanto un diversivo, un modo per non far sapere alla pubblica opinione che al G7 i toni bellicisti, i toni che puntano ad una escalation del conflitto sono assolutamente prevalenti, ed è questa infatti la notizia più importante che andiamo a commentare insieme a voi. Eccola qui, dice patto decennale tra USA e Ucraina, dice un ponte per Kiev verso la NATO. Biden dice sosterremo tutti i vostri sforzi. Lavrov sugli asset dice la risposta sarà molto dolorosa. Non soltanto non si intravede nessuna strategia realistica per uscire dalla crisi militare, ma gli americani insieme agli inglesi, ai fedeli alleati, ecco alleati, forse sarebbe più corretto definirli servi europei, continuano a gettare benzina sul fuoco, una situazione che non promette nulla di buono. Sono 69 i miliardi di dollari gli aiuti in armamenti e munizioni inviati dagli Stati Uniti a Kiev dall'inizio del conflitto. Ce ne parla Viviana Mazza da Fasano, dice una voce fuori campo annuncia un patto storico fra gli Stati Uniti e l'Ucraina. Dice Biden e Zelensky salgono sul palco sotto un cartellone che dice accordo bilaterale di sicurezza appeso davanti agli ulivi della masseria pugliese dove risiede il presidente americano. Si stringono la mano dopo la firma del documento che garantisce per 10 anni l'appoggio americano all'alleato per la sicurezza oggi e per la deterrenza in futuro. Eccoli qua, vedete come sono contenti Biden e Zelensky. Biden ha l'espressione di chi non è sicuro di avere di fronte il presidente dell'Ucraina, mentre Zelensky è felice, lo guarda con gli occhi dell'amore. Biden parla di 3 pilastri per il sostegno a Kiev scaturiti da questo G7, dice il primo è il patto firmato ieri che viene descritto da entrambi i leader come un ponte verso l'ingresso di Kiev nella NATO. Il secondo sono i 50 miliardi di dollari di prestito garantiti dai profitti degli asset russi. Il terzo le nuove sanzioni contro 300 individui e aziende che aiutano l'aggressione russa. Dice in un briefing con i giornalisti un alto funzionario dell'amministrazione ci ha spiegato che gli americani considerano il prestito garantito perché anche se finisse la guerra e gli asset non maturassero più profitti, la Russia dovrà ripagare i danni. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha replicato, dice la requisizione degli asset russi porterà a una risposta molto dolorosa per Bruxelles. Insomma, come potete notare, è finito lo spazio, perlomeno sul piano mediatico, per la ricerca di un punto di equilibrio. Ecco, stiamo da tempo cercando di invitare la pubblica opinione, non soltanto quella italiana, stiamo cercando di sensibilizzare le persone più attente, quelle più sensibili, sulla necessità di abbandonare questa retorica del muro contro muro che non porta sicuramente a nessuna soluzione, che non serve per addivenire ad una sintesi possibile, ma il mondo evidentemente è preda di un fanatismo isterico che non promette nulla di buono. Anche il risultato delle europee in Italia ha dato tutto sommato forza ai partiti che continuano a soffiare sul fuoco della guerra. Fratelli d'Italia e il Partito Democratico escono rafforzati da queste elezioni europee, mentre i partiti che cercavano di tenere il punto intorno alla necessità di cambiare assolutamente approccio nei confronti della Russia non hanno ricevuto particolare consenso nelle urne. La lista di Santoro è andata davvero malissimo, insomma, ha raggiunto un 2%, nonostante il grande investimento del mainstream intorno alla figura di Santoro, che era ogni sera in prima serata in televisione, mentre le altre liste, insomma, compresa la nostra, che era presente solo al centro, hanno obiettivamente faticato. La Cina dice sta vendendo armi alla Russia, la sta aiutando, risponde Biden, dal momento in cui Zelensky dice di aver parlato con il leader cinese che lo avrebbe assicurato sulla mancanza di armi da consegnare alla Russia. Ecco, Xi sembra una persona corretta, dice Zelensky, che si pone sul piano del giudice. Dice: non sfugge però a nessuno che questo potrebbe essere l'ultimo G7 di Biden. Se Trump vincerà le elezioni di novembre, Zelensky sottolinea come il patto indichi che l'America appoggia Kiev per vincere questa guerra, spiega che fornirà anche posti di lavoro per ucraini e americani, non dimentica di ringraziare il Congresso e ogni cuore americano che appoggia la lotta per la libertà. Io non so cosa si sente, diciamo, sente qualcosa che da appoggiare, non so se è proprio il cuore americano che appoggia la lotta della libertà, ma evidentemente questa è la sensazione che Zelensky ha. Dice: questa nazione sceglie leader e presidenti, non importa chi sceglie, dice Zelensky, riferendosi agli Stati Uniti. Dice: la vera domanda non è quanto resisterà Kiev, ma quanto resisterà l'unità dopo questo, quella elezione, quanto durerà l'unità nel mondo. Se l'Ucraina non resiste, neanche le altre democrazie potranno resistere. Ecco, è proprio questo punto di partenza che è assolutamente falso. L'Ucraina non è una democrazia. L'Ucraina è una feroce e spietata dittatura, in Ucraina non esiste pluralismo, in Ucraina viene esercitata una violenza cieca nei confronti di chi dissente, in Ucraina i filorussi sono stati per anni bastonati, uccisi, decimati da battaglioni palesemente nazisti come quello di Azov. L'Ucraina è una nazione fallita e corrotta, tenuta in piedi solo dagli alleati occidentali che lo utilizzano come un corpo contundente contro la Russia. E fino a quando gran parte degli italiani non matureranno questo convincimento e non scopriranno di avere combattuto, sperato e tifato non tanto per un baluardo della democrazia occidentale, ma soltanto per un triste personaggio che ha svenduto il suo popolo, l'ha mandato a morire soltanto per bisogno di mantenere una posizione di prestigio personale, fino ad allora difficilmente si creeranno le condizioni per ricostruire un equilibrio complessivo diverso e migliore. Andiamo avanti, cari amici, perché oggi si è svegliato Angelo Panebianco. Ecco, Panebianco è uno degli editorialisti di punta del Corriere della Sera e intravede, diciamo, dei pericoli per l'Europa, anche perché, come bene sottolinea nel suo editoriale di oggi Travaglio, questi sette grandi sono tutti un po' ammaccati, ammesso che grandi lo siano veramente, sono tutti personaggi molto deboli al proprio interno. Biden è già con le valigie, Macron lo stesso, Scholz non ne parliamo, ecco, sembrava più una riunione di reduci che si incontrano per l'ultima volta per dirsi quanto sono potenti. Vediamo cosa dice Panebianco. Dice: la tempesta perfetta, dice, uno scenario tutt'altro che implausibile. L'antieuropeista filoputiniana Marine Le Pen, presidente del Consiglio in Francia, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e l'Europa nel mezzo, dice, stritolata. Non esiste un piano B, solo panico. Come ha osservato Polito, chi si consola dicendo che comunque nel Parlamento europeo c'è ancora una maggioranza europeista, non conosce i meccanismi decisionali europei. Scambi il Parlamento di Strasburgo per un normale Parlamento nazionale. Inoltre, chi pensa, è un'idea che circola nella stampa internazionale, che sia pure paradossalmente spetterà una leader realista e pragmatica come Meloni, ossia l'unico capo di governo fra quelli dei paesi europei che più contano, che ha superato bene la prova elettorale, il compito di aiutare un'Europa in gravissima difficoltà, rischia di sopravvalutare il peso dell'Italia. Ora, a parte il fatto che, secondo me, Panebianco, io non so che scuola hai fatto, Panebianco, se hai fatto il classico, hai fatto il liceo, però qualche virgola o punto potresti metterlo, cioè non è che lo devi... Non costa niente, è gratis. Se tu metti ogni tanto una virgola, così ci fai respirare, perché tutto sto apri frasi, le chiudi, le lasci a metà, le metti nel mezzo, insomma, potresti fare un po' meglio, Panebianco. Ecco, insomma, con tutto il rispetto, non è il massimo, diciamo, non si capisce niente a seguire questo ragionamento. L'unica cosa che si capisce è che sei sempre anti-italiano, cioè nel senso che continui a dare l'idea che l'Italia sia una nazione fallita, che l'Italia non conti nulla, che bisogna sempre colpire il nostro paese, persino quando gli altri paesi esprimono delle torsioni, delle pulsioni, che ai tuoi occhi sono autolesionisti maggiori della nostra. Ecco, questa questo essere nemici sempre e comunque del nostro paese è un tratto caratteristico del Corriere della Sera. Sembra quasi che abbiano paura di un'Italia che conta qualcosa, abituati come sono a dominare su masse schiavizzate proprio per il tramite del razzismo indotto, dell'autorazzismo indotto. Ecco, quindi noi non dobbiamo contare niente, secondo Panebianco, perché abbiamo il debito pubblico che grava sulle giovani generazioni e poi perché c'è la destra al governo. Ecco, quindi non, quelli che pensano che la crisi della Francia, la crisi della Germania possa essere in qualche modo mitigata dalla presenza di un'Italia protagonista, secondo Panebianco se lo devono togliere dalla testa. Ora, a parte il fatto che anche noi non crediamo che il governo Meloni abbia la possibilità di fare nulla, però quando anche fosse, ecco, il tifo che il Corriere della Sera fa sempre e comunque contro il nostro paese è stomachevole. Dice: è facile immaginare che con Le Pen a capo del governo francese, dice, la sintonia tra Le Pen e Salvini creerebbe molti problemi alla filo atlantica, filo ucraina, Giorgia Meloni potrebbe limitare la sua capacità di movimento in sede europea. Non mi pare molto lucida questa analisi di Panebianco, proprio per niente, anche perché Salvini è parte decisiva di un governo chiaramente atlantista. E prima di Meloni, Salvini era al governo, non con i putiniani, ma era al governo con Draghi, cioè con il più pericoloso e feroce dei neocon filoamericani. Per cui di cosa parli, Panebianco? Continua Panebianco, dice: da un lato c'è un fronte unico all'attacco del mondo occidentale, da est, dice, e da sud, dice, con l'invasione dell'Ucraina e domani di chissà quale altro paese europeo, dice, con l'alleanza di ferro fra Putin e l'Iran che condiziona il Medio Oriente, dice, con la crescente presenza militare russa in Africa, con la sua potenza che incoraggia i junior partner. Più male riescono a fare agli occidentali e meglio è per l'impero celeste. Dall'altro lato c'è un'America in fase di relativo declino, che comunque vadano alle elezioni presidenziali, non sarà mai più quel solido protettore dell'Europa che è stato dalla Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi, dice. Se poi vincerà Trump, sperimenteremo subito cosa significa disporre di un'Europa indifesa, agnello fra i lupi, una situazione che può piacere solo agli amici occidentali di Putin e a quelli di Hamas, cliente dell'Iran, dice. La politica, così come viene proposta e interpretata ad uso degli elettorati, si basa sempre su semplificazioni e schematismi che confondono le idee, i sinceri europeisti di qua, i sovranisti anti-europei di là, dice. Magari fosse così semplice. Guardiamo da vicino gli europeisti. Macron è un europeista, ma lo è in linea con la tradizione gollista. Pur non avendo più la Francia né la stazza né le risorse, il sogno è pur sempre stato quello di un'Europa egemonia francese. Oppure prendiamo il caso della Germania. All'indomani dell'invasione c'è certamente uno scontro in Europa. Ecco, dice il cancelliere Scholz, prendendo atto del fatto che il tradizionale pacifismo tedesco non è più utile in tempi di guerra, annuncia un grandioso piano di riarmo, ma non ha affatto in mente la difesa europea, vuole il riarmo tedesco. Ecco, forse non ti rendi conto, Panebianco, so se fai finta di non capirlo o non lo capisci veramente, che l'europeismo acritico, ebete, delle cosiddette elite occidentali è presente soltanto in Italia. Cioè l'idea che si debba sacrificare completamente l'interesse nazionale, svenderlo ai potentati stranieri per fare felici i vari Macron, Merkel, Scholz, tutta questa oligarchia parassitaria di burocrati continentali è maggioritaria soltanto in Italia perché sostenuta da nemici dell'interesse nazionale come te. Ma negli altri paesi non hanno mai pensato di privarsi dei settori strategici per regalarli ad una fantomatica sovranità europea che tutti sanno non esistere, tutti tranne te, evidentemente. Tutto ciò per dire, continua Panebianco, che il realismo può apparire brutale, ma la retorica impedisce di vedere i problemi e di cercare i mezzi per risolverli. Dice: fortunatamente o sfortunatamente, conclude questo scienziato di Panebianco, la storia resta imprevedibile. Forse, dice, di fronte a pericoli mai sperimentati, in 80 anni di pace l'Unione Europea riuscirà nei prossimi mesi a uscire dalla routine, riuscirà a comprendere che sono gli stessi interessi nazionali degli Stati europei che per essere tutelati richiedono cambiamenti radicali, un nuovo sistema di governo dell'Unione che le consente di fronteggiare un mondo cambiato in maniera brutale, l'idea che l'integrazione politico-militare sarebbe seguita automaticamente per effetto dell'integrazione economica con cui tanti europei si sono trastullati per decenni era un inganno, un'illusione, però a volte il pericolo aguzza l'ingegno, l'istinto di sopravvivenza si impone, si deve sperare che ciò accada ora. Ecco, sta ammettendo Panebianco di avere sempre mentito, lui e tutte le elite continentali, cioè ci hanno chiesto negli anni di perdere sovranità monetaria, di perdere sovranità culturale, di perdere sovranità politica, di delegare la gestione dei nostri conti pubblici a Bruxelles, di mettere le banche e la finanza sopra al mandato popolare, ma di farlo per inseguire il fantomatico sogno europeo. Cioè noi avremmo in teoria, cari amici, accettato tutte queste limitazioni non per nulla, ma per arrivare un giorno a realizzare i fantomatici Stati Uniti d'Europa, dove finalmente un popolo europeo unito intorno ai valori di progresso, di civiltà, della libera economia, del rispetto dello Stato di diritto, avrebbe determinato la creazione di un superstato guida e faro per il mondo intero. Invece è accaduto esattamente il contrario. Gli interessi economici hanno creato una sovrastruttura parassitaria che vive sfruttando il lavoro della gente, hanno messo la finanza sopra l'economia reale, hanno impoverito tantissima gente, hanno svuotato il senso stesso di democrazia, non hanno costruito una vera solidarietà e una vera unità politica in Europa, perché è impossibile farlo e i popoli non la vogliono, e ci hanno ingabbiato dentro questa struttura che non serve più a nulla, che è rapidamente invecchiata. Pane Bianco se ne accorge adesso, con soli 20 anni di ritardo. Benvenuto anche a Pane Bianco, fra quelli che finalmente hanno compreso. Non è mai troppo tardi. Andiamo adesso a leggere il giornale che amiamo di più, vale a dire La Repubblica dei Transumani, ecco il giornale diretto da par suo da Maurizio Sambuca Molinari. Ecco, guardate come guardano tutti in aria, ecco, insomma, vedete come sono, c'è von der Leyen che indica col ditino, ecco, pure Biden, no? Pensa ci sia un aquilone, forse guardano tutti in alto, ecco, insomma, vedete come sono. L'unico che guarda dritto invece è Scholz, ecco, pure il giapponese, vedete, insomma, si aspetta che arrivi qualcosa, ecco, forse la manna dal cielo. Al G7 scontro, ci dice Sambuca, Macron, Meloni. Il presidente francese interviene a gamba tesa, ecco, fino a quando è la gamba, sull'aborto. Spiace che manchi la parola, dice, abbiamo sensibilità diverse. Dura replica della premier, dice, sbagliato fare qui campagna elettorale, si negozia sulla bozza. Oggi arriva il Papa, ecco, chissà cosa dirà Francesco. Io sono curioso, perché ormai è un uomo che ha perso ogni freno inibitorio, no? Ogni tanto ha passato tanti anni, no, a costruirsi questa nomea, no? Questa aurea di politicamente corretto, no? Chi sono io per giudicare, tutte quelle belle encicliche, no? Inclusive, che tanto piacere facevano alla sinistra fucsia e arcobaleno. Poi a un certo punto, non so che cosa è successo, ad ogni riunione se la piglia, dice no, c'è troppi froci qua, troppi froci di là, ora chissà, insomma, se vedrà pure, se denuncerà la presenza, insomma, di qualche persona, come dire, insomma, un po' confusa, nascosta anche all'interno del G7, come noi ci aspettiamo di tutto da Papa Francesco. Dai beni russi, 50 miliardi per Kiev, Mosca dice che la risposta sarà dolorosa. Però fortunatamente, cari amici, perché insomma poi vedete, insomma, ci sono tanti problemi, ci sono tante difficoltà, il mondo è diventato improvvisamente insicuro, siamo già a metà giugno e ancora la Repubblica non ha iniziato con gli articoli sulle tempeste di caldo, sulle piogge di fuoco, ecco, li aspettiamo, perché quelli, insomma, l'anno scorso erano venuti bene, 100 gradi all'ombra, intervistavano presunti esperti del clima che dicevano che mai, da sempre, non, le temperature non sono state così alte, c'è la crisi climatica che provoca l'esodo di persone che, insomma, vagano nell'universo alla ricerca di posti un po' più freschi, ancora non hanno cominciato, però a luglio cominceranno, a luglio qualcosa la faranno. Nel frattempo consoliamoci con l'alto monito di Mattarella, ecco, perché l'unica cosa che ci consola, che ci fa affrontare la realtà in termini meno angoscianti, è la presenza di Mattarella. Che mondo sarebbe senza Mattarella? Sono riapparsi antichi fantasmi, dice il nostro Presidente della Repubblica. Mattarella parla ai leader, ecco, vedete qui che c'è Mattarella, ecco, con Meloni, poi tutti gli altri, parla ai leader, la povera von der Leyen l'hanno messa così, insomma, un po' defilata a destra. Il discorso alla cena davanti ai sette grandi, critica la Russia, e dice che in Israele serve una pace duratura. Ecco, Brindisi, antichi fantasmi, ci dice Mattarella, sono riapparsi nel mondo. Dice, non siamo qui insieme soltanto per un coordinamento economico, ma per trovare valori comuni, dice, nel G7 delle polemiche politiche interne. Ci pensa fortunatamente Mattarella a mettere le cose in ordine, a cercare un punto di sintesi che renda il vertice di Borgo Egnazia una piattaforma per affrontare i problemi del presente, consapevoli tuttavia di non poterlo fare da soli, partendo da alcune certezze. Bisogna sostenere l'indipendenza dell'Ucraina dopo che la Federazione Russa si è assunta la responsabilità storica di riportare la guerra in Europa, mettendo così a rischio la convivenza fra le nazioni, sui quali poggia dal secondo dopoguerra in poi la libertà, la sicurezza, la prosperità dei nostri popoli. Insomma, parole alte, parole forti in difesa del sistema liberal democratico occidentale, che al netto di tutti i limiti, secondo il nostro presidente Mattarella, rimane comunque sempre il migliore dei mondi possibili. E poi difende anche Israele, che tanto bene si sta comportando nel mondo dopo il barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre, che ha riaperto una ferita che continua ad essere alimentata dal macabro conteggio delle vittime civili palestinesi. Ecco, però del 7 ottobre bisogna parlare, Presidente, perché la storia si è fermata al 7 ottobre, il mondo è finito il 7 ottobre, dopo il genocidio degli israeliani non importa, l'uccisione di decine di migliaia di palestinesi inermi non importa, la continua occupazione da parte dei coloni israeliani di territori a Gaza non importa, il fatto che abbiano trasformato la striscia di Gaza in un carcere a cielo aperto poco importa, la violenza cieca nei confronti di un popolo tutto sommato disarmato e povero non importa, l'unica cosa che importa, secondo il nostro presidente Mattarella, è quello che è accaduto il 7 di ottobre, ecco, dopo il tempo si è fermato. Ecco, d'altronde, cos'è il tempo? Il tempo, diceva Sant'Agostino, è il ricordo del passato, cioè il passato è il ricordo, no? Il futuro è l'attesa, ecco, però se noi ci ricordiamo solo il 7 ottobre, come dice il presidente Mattarella, hanno sempre e comunque ragioni gli israeliani. È un ragionamento agostiniano, quello del nostro presidente, che insomma ci delizia sempre con citazioni colte. A qualche chilometro di distanza si svolgeva la prima tappa del contro G7 con alcuni attivisti tedeschi che hanno portato in città un grande cavallo di Troia come simbolo del vero significato nascosto del G7, ovvero la colonizzazione del sud del mondo. Per questo, mentre i grandi si sedevano a cena, in piazza venivano distribuite friselle e couscous per chiedere la cancellazione del debito in un controevento. Il G7 dei social forum, che grazie al lavoro di ascolto e prevenzione condotto in questi mesi dalle forze di polizia, sembra svolgersi senza scossoni. C'è il diritto di manifestare e nessuna violenza. Ecco, si stupisce il fatto. No, Giuliano Foschini dice, ma come mai non li hanno bastonati a sangue durante il G7 questi manifestanti, come accadde ad esempio nel 2001, quando le forze di polizia si comportarono in maniera davvero civile, massacrando lì gente che manifestava, ricordiamo Bolzaneto, la scuola Diaz. Ecco, adesso Foschini dice, ma perché a questi non li hanno fatti stare pacificamente? Quasi sembra, come dire, scosso Foschini dal fatto che non sia stata esercitata una violenza cieca e totale contro manifestanti inermi, proprio nel nome naturalmente della democrazia, che abbiamo visto all'opera in Italia, a Genova ad esempio nel 2001, quelle sì che sono, insomma, operazioni che denotano la superiorità del modello occidentale. Però non potevamo andarcene senza sapere chi hanno mangiato, perché sì, vabbè, la guerra in Ucraina, va bene, l'alto monito di Mattarella, va bene, 7 ottobre, va bene, dopo il 7 viene l'8, ce lo domandiamo, insomma, si riuniranno commissioni di esperti per capire se il tempo si è fermato il 7 ottobre o dopo il 7 ottobre è arrivato l'8, queste sono questioni, diciamo, filosofiche, metafisiche, che affronteremo a tempo debito, ma la cosa che vuole sapere il popolo è cosa hanno mangiato, perché si sono riuniti, hanno parlato, Macron, Meloni, guardano in alto, il giapponesino, la cosa, ma che alla fine che fanno, che mangiano? Vediamo, e lo sa Foschini il menù, quindi se volete saperlo, hanno mangiato fagottini di scorfano ai pomodori secchi, buoni, pure tortelli di gallinella, però la gallinella non specifica se era zoppa zoppa o se era normale, perché pare che i tortelli di gallinella zoppa zoppa siano, come dire, un pochino più piccanti, e ecco, invece quelli della gallinella, che non ha problemi a deambulare, siano un po', come dire, più neutri, però insomma, lo scopriremo nei prossimi giorni. Ecco, con Julien di Pesce Serra, che non sarà parente di Michele Serra affumicato, perché quello è un altro, questo è Pesce Serra, e poi ci sono i filetti di dentice alle mandorle di Toritto, Queste le ha servite direttamente la... come si chiamava quella lì, la protagonista di quel film di Fantozzi, la contessa Vien dal Mare, pare che li abbia portati proprio lei direttamente. E poi c'è una salsa, se vi può interessare, di topinambur, crema di burrata con crumble di tarli d'oci e ciliegie, ferrovia. Ma non, cioè, già, no, mi sta venendo, anche se è presto, perché ancora sono le 11:30, però io, diciamo, la salsa di topinambur la vorrei. Cioè, la crema di burrata con crumble di taralli dolci, pure non è male. La ciliegia e ferrovia le conosco, buone. Però non basta, perché tutto questo va innaffiato, ecco, lo vorrei innaffiare con un buon champagne, ma c'è, si sa cosa hanno, cioè, Foschini hanno mangiato tutto questo, ma non l'hanno innaffiato con quasi con un buon vinello bianco, non lo sai, cioè, una volta che la dici, dilla tutta, che hanno bevuto. Però fortunatamente in questa atmosfera così di, nobile, di elegante, no? Dove si mangia, non è che stanno dicendo, sai, to, mangio di pasta e fagioli, no, quello è per i plebei, no, qua c'è la burrata con crumble, qualcosa. Poi per migliorare l'atmosfera, no? Per renderla comunque più solidale, anche per veicolare come sentimenti di amore, no? Tra i partecipanti, il presidente Mattarella a un certo punto ha deciso di scegliere la musica. Ha detto: fermi tutti, chi canta qua? Non è che hanno fatto una sorta di karaoke, no? Perché poi non tutti conoscono le parole, non era facile, non erano attrezzati, perché poi Biden magari le parole uscivano da una parte, quello leggeva da un'altra, quindi si potevano creare anche dei momenti, come dire, di confusione. Allora Mattarella ha detto: ci penso io con la musica, e ha scelto personalmente il sassofono raffinato di Battista. Ecco, di Battista, che prima era capo del 5 Stelle, no? Non so, forse ora fa suona il sassofono, sarà bravo pure, è un uomo poliedrico, e ha scelto un repertorio italiano con Nino Rota, Morricone, Caruso. Ecco, Caruso di Dalla pure a me piace tanto, insomma è una canzone che canto spesso, se volete un giorno ve la canterò pure io, ecco, magari non sono bravo come di Battista, però se vi va un giorno potrei pure deliziare il nostro pubblico con qualche canzone romantica che potrei cantare per voi, e anche subito no, questa gliel'hanno fatta cantare a Biden, Tu vuoi fa l'americano di Renato Carosone. Quindi a un certo punto sono messi tutti là a ballare Tu vuoi fa l'americano, ma si è nati in Italia, è finita lì. Ed è un regalo che ha fatto Di Battista a fine serata. Dal suo sax è partita pure una carezza di Domenico Modugno. Volare, oh, volare, oh, 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 oh. Ecco, to fly, avrà capito Biden. Ecco, vedete qua, qua è Mattarella che gli sta dicendo, ora ti canto una canzone, non te ne, gli sta dicendo Mattarella a Macron, non ti preoccupare che hai perso, poi ti canto una canzone che ti dimentichi tutto. Andiamo avanti, insomma, fortunatamente sono uomini anche loro, non è che sono, insomma, sono come noi, quasi, più o meno, insomma, quasi come noi. Vedete qua, insomma, qui c'è una foto, no? Si vede Meloni che è gelosa del rapporto tra Biden e Macron, vedete come si guardano negli occhi, e lei sta lì a dire, io, insomma, io che ci faccio qua? La notte degli sgambetti, Biden minaccia il veto e la Premier colpisce il nemico dell'Eliseo. Ce ne parla l'ottimo Tommaso Ciriaco. Dice: Meloni tenta il blitz per inserire nel testo un riferimento alle donne che non vogliono abortire. Ecco, vino e rancori. Allora, vedete che è successo. Dopo che è partita la musica, no? Succede sempre così, la musica serve un po' per, così come il vino, no? Per liberare il vero sentire, perché uno magari all'inizio, sai, sono tutti un po' compassati, no? Dice, non sanno come comportarsi, c'è un po', come dire, di freddezza, no? Tra i partecipanti, poi a un certo punto, come si comincia a bere, a cantare, l'atmosfera si scioglie, però ci sono anche rappresaglie spietate e sgambetti notturni. Ecco, pare ad esempio che a Scholz gli abbiano fatto lo scherzo del soldato. A un certo punto lo mettevano nel mezzo, gli davano botte forti, no? Qua dietro il collo, e poi facevano così. E Scholz, che non lo conosce questo gioco, perché non è famoso in Germania questo gioco dello schiaffo del soldato, ha il collo tutto rosso, è una rappresaglia vera fatta, e non ha capito neanche perché. Quindi, probabilmente, insomma, qualcuno oggi gli spiegherà come funziona il gioco, se no perde sempre, se no sta sempre sotto lui. Ecco, cosa c'è dietro allo scontro finale tra Meloni e Macron? Due notti fa, ecco, che è successo due notti fa? Gli Sherpa trattano sulle virgole. negoziano sugli asset russi, ma soprattutto sull'aborto. Ad un certo punto il dibattito deraglia. Biden chiede ai suoi diplomatici di minacciare il veto sulle conclusioni del vertice, contestando la linea conservatrice italiana sui diritti. Senza la firma americana, il summit è a un millimetro dal precipizio. Poi i tecnici di Roma e Parigi inventano un compromesso lessicale che salva il salvabile. Ci pensa Elisabetta Belloni, che è capa dei servizi, la sherpa italiana che guida la riunione, respira, ecco, prima era in apnea, dice va bene, sono le 3 di notte, possiamo fermarci, propongo di farci portare una bottiglia di vino. Ecco, quindi hanno pensato bene alla fine di annegare i dispiaceri nell'alcol. Arriva assieme a 7 bicchieri, ecco, portati da una cameriera vestita da Biancaneve. Sull'interruzione di gravidanza, però, nonostante il vino e i 7 bicchieri, nessuna sintesi. Sono giorni caldi, la vigilia di scelte decisive per gli assetti istituzionali. A peggiorare tutto c'è la campagna per le legislative in Francia. Il progetto della Premier è colpire l'Eliseo giocando di sponda con Marine Le Pen. Insieme vorrebbero far slittare le nomine continentali a luglio, dopo l'esito delle elezioni francesi, convinte che una sconfitta archivierebbe Macron. In realtà si tratterebbe di una coabitazione drammatica che paralizzerebbe la Francia e però lascerebbe al presidente la libertà di incidere sulla scena. Resta comunque l'azzardo meloniano. Meloni gioca su più tavoli, è una minaccia per Macron, un errore per Washington, che non dimentica quanto filorussi fossero i lepenisti fino a ieri. Ecco, torniamo a quel tavolo di Sherpa. La Francia chiede di esplicitare un nuovo passaggio sul diritto di aborto che vada oltre la menzione inserita nel testo del precedente summit di Hiroshima. Quello che non si sa è che a Roma ci si oppone, senza dire esplicitamente di no, ma rilanciando. Allora si metta per iscritto l'impegno a sostenere le donne che hanno difficoltà a portare a termine una gravidanza, aiutando chi non vuole ricorrere all'aborto. È un'attenzione che Palazzo Chigi considera necessaria in un summit che ospiterà anche il Papa. Ecco, la parola aborto non si può togliere, fa sapere l'amministrazione americana. Se resta fuori, non firmano. Il vertice traballa. Poi gli Sherpa inventano un compromesso. Ecco, richiamiamo almeno il testo di Hiroshima. Meloni può dire non è menzionato l'aborto. Biden può sostenere c'è nel richiamo del testo dell'anno scorso. Vedete, insomma, la follia dilaga, però evidentemente, insomma, loro sono contenti. Così, ecco, i siti di tutto il mondo parlano di questo caso, poi però i leader si ritrovano per una seconda foto mentre giocano a golf. Ecco, c'è un aereo che sembra di linea, che passa sulle teste dei 7, scortato da 2 caccia. Intanto i paracadutisti della Folgore si lanciano con enormi bandiere nazionali, quello che porta il tricolore francese a terra a 5 metri dai leader, non senza un po' di suspense. Macron applaude e va a sparare contro il governo italiano. La Premier è furiosa, detta alle agenzie una dichiarazione di guerra che ricalca accuse già lasciate filtrare poco prima, una bomba capace di oscurare l'accordo sulla crisi di Gaza dei 7, l'idea di coordinare gli investimenti del piano Mattei sull'Africa con il programma infrastrutturale americano, il patto politico sugli asset russi. Tutto si tiene, tutto promette settimane caldissime e destabilizzanti. A sera i leader si ritrovano al castello di Brindisi, accolti da Mattarella. Macron si ferma con il Presidente della Repubblica, i due si salutano calorosamente, a un passo li osserva Meloni, torva. Poi il leader di Renew fa il baciamano alla Premier, lei resta immobile, infastidita, lo sguardo intriso di rabbia. Il povero interprete del Premier giapponese Kishida non trova le parole per spiegare l'enorme pasticcio. Cioè, qual è? Cosa è successo che non ha capito il povero giapponese Kishida? Cioè, Macron le fa il baciamano, ma la Meloni, come dire, stizzita, no? Gliel'avrà fatto alla Loris Batacchi, ecco, lo ricordate quando Loris Batacchi a Pina fa il baciamano, bla bla bla, mi pare che così glielo fa. Ecco, quindi Kishida, che non capisce il baciamano italiano, l'interprete ha provato a spiegargli cosa stava succedendo, ma evidentemente se n'è tornato scosso il povero premier giapponese nel notare il baciamano alla Batacchi di Macron alla Meloni, che è rimasta infastidita e non ha gradito le attenzioni del transalpino. Insomma, sono cose gravi che devono far riflettere un paese. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, eccolo qui, il Fatto Quotidiano, di G7 quasi grandi, uniti solo sui soldi a Zelensky, rissa sull'aborto, dice G7, altri 50 miliardi a Kiev, mentre Biden vaga nei prati. Perché? Dove va? Dove va? Guardate qua, giustamente, là sono tutti lì e Biden parte. parte da solo, ecco, l'hanno poi fermato. Probabilmente il paracadutista francese, quello di prima, l'ha riportato apposta. Lui non era sicuro forse di essere in Italia. Il lascito dei morituri, un mega prestito prima che arrivi Trump. Su Gaza, solite chiacchiere vuote. Macron a caccia di incidenti sull'aborto. Meloni dice ci USA in campagna elettorale. Leggiamo l'editoriale di Travaglio, dice la passerella Borgo Ignazio dei sette nani, che si fanno chiamare sette grandi perché sono quasi tutti morti ma non se ne sono accorti e fingono di prendere decisioni già prese altrove o da altri. Biden è già un miracolo se si sveglia la mattina e si riconosce, Macron è precipitato al 14%, doppiato dalla Le Pen, spera di salvarsi nel voto anticipato agitando il solito spauracchio del fascismo, dice io faccio schifo ma quello è peggio di me, Scholz voleva essere il nuovo Merkel ma il nuovo Renzi, Sunak, Trudeau e Kishida stanno per raggiungere gli altri nel cimitero delle pippe e così via. Siccome sono terrorizzati dal Papa, che domani parlerà di pace contro il loro bellicismo beato e perdente, simulano un'epica battaglia sull'aborto che non dipende da loro e nessuno ha la minima intenzione di toccare. Dice, ma è perfetto per farsi belli davanti agli elettori più boccaloni a costo e somma zero. Ecco, insomma, questa analisi è buona, questa poi è la seconda parte, più una, come dire, un'opera di propaganda in favore del Movimento 5 Stelle, insomma, che non vi leggo perché insomma, non la ritengo particolarmente pregevole. Invece la prima parte è seria, è sensata ed è un atto di realismo che dovrebbe richiamare alla realtà personaggi, leader, presunti grandi che in realtà sono già arrivati sul viale del tramonto della politica politicante. Vi segnalo infine, vi invito a leggere con attenzione, questa analisi di Daniela Ranieri che dice meno votano meglio è e l'oligarchia se la gode, perché per la prima volta nel mainstream hanno il coraggio di dire una verità che è palese e che però è molto nascosta, cioè l'astensione favorisce il sistema, l'astensione non è un atto rivoluzionario, l'astensione paralizza la capacità delle persone migliori di incidere all'interno del dibattito pubblico e democratico, l'astensione è voluta dai vari Draghi, Merkel, Macron perché serve per stabilizzare l'esistente. Tutti quelli che quindi sostengono a viso aperto l'astensione come momento per delegittimare le élite sono totalmente fuori strada e noi dobbiamo avviare una battaglia culturale e giornalistica forte per spiegare, per demistificare questo imbroglio affinché tanta gente in buona fede non cada in questo tranello. Bene fa Daniela Ranieri a spiegarlo, dice la sovranità appartiene al popolo, dice siamo sicuri. Il primo ad avere capito che ormai non è più così è proprio il popolo. Se si vuol leggere il dato che più della metà degli elettori non è andato a votare alle europee senza cedere al lavaggio del cervello, per cui metà della popolazione è composta da analfabeti privi di senso civico, è il caso di considerare la possibilità che il Parlamento europeo goda di sempre meno fiducia e che anzi, come dice Barbero, il popolo si sia accorto che se non può far cadere il governo non serve a niente. Da tempo i partiti, se non proprio l'istituto delle elezioni, stanno per defungere, tanto che la metà dell'elettorato preferisce autoescludersi dall'esercizio di un diritto piuttosto che sprecarlo, vederlo violato. Meloni festeggia il 28,76 accordatole come un plebiscito, come se non fosse andato a votare il 49,69 degli elettori, dato che ridimensiona il suo risultato dimezzandolo. Peraltro festeggia per essere stata eletta in un Parlamento dove non andrà, come la Schlein. Non sarà che molti elettori si sono ribellati alla truffa, ma come, dice, il sogno europeo, i 74 anni di pace, democrazia e sviluppo regalatici dall'Europa con le sue istituzioni calde, popolari, incubatrici dei nostri valori. Evidentemente uscire di casa e andare a votare per un Parlamento che sulle questioni geopolitiche è totalmente inchinato alla NATO, cioè agli Stati Uniti, è avvertito da più di un elettore su due come una fatica evitabile. Le decisioni prese in una capitale straniera come la Corte di Vienna dell'Ottocento senza poterci fare niente non scaldano i cuori. Dice strano, il Parlamento per cui la gente è andata a votare è quello che nel 2019 approvò una risoluzione per equiparare nazismo e comunismo, cioè quelli che deportavano, gassavano e bruciavano gli ebrei nei forni e quelli che hanno sconfitto Hitler. Dice la negazione o l'inizio della fine della democrazia rappresentativa, l'avverarsi progressivo di una diversa forma di governo, un'oligarchia implicita in cui finiranno per votare solo i gruppi di interesse, i lobbisti e chi si vende il voto. Dice quanti votanti, chiedeva il sindaco di Reggio Calabria Falco Matà, che insomma il pupillo dell'ex ministro dell'interno Minniti, al genere di un boss andranghetista, dice quello, diceva l'affluenza è bassa ma meno votare meglio è, il sindaco diceva certo, appunto. Del resto la volontà popolare è stata spesso ignorata con la formazione di governi tecnici, il Parlamento è sempre più schiacciato dall'esecutivo con la proliferazione di decreti legge. Alle ultime politiche il liberalume nostrano accusò Conte di voto di scambio per avere portato avanti la battaglia del reddito di cittadinanza. Chi percepiva il reddito avrebbe dovuto votare per chi prometteva di toglierglielo. Il principio per cui il popolo vota per chi tutela i suoi interessi è cominciato a diventare deprecabile. Solo i ricchi e gli imprenditori hanno diritto a votare chi gli promette favori, flat tax, condoni, taglio del cuneo fiscale, aiuti alle imprese. I poveri e i disoccupati sono parassiti che si vendono il voto in cambio dei 546 euro in media dal reddito di cittadinanza. Chi si astiene pensa che tanto sono tutti uguali. In effetti, insomma, poi questa è una propaganda per il Movimento 5 Stelle, ecco, però Daniela Ranieri fa un buon ragionamento ma sbaglia la conclusione. Cioè lei dice che alla fine tutti sono uguali tranne il Movimento 5 Stelle, che è contro il nucleare, che è contro la TAV, contro le grandi opere per abolire l'orrendo Job Act, però evita di ricordare, Daniela Ranieri, che l'aumento dell'astensione è il risultato proprio della mega truffa messa in piedi dal Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto il voto agli italiani per realizzare una rivoluzione democratica e poi invece si è venduto, sì, quello si è venduto il Movimento 5 Stelle ai poteri forti, sostenendo persone come Draghi, prima il PD e poi Draghi al governo. Questo ragionamento sul fatto che l'astensione blinda il sistema di potere è corretto, ma le conclusioni di Daniela Ranieri e anche di Travaglio rispetto alla lettura del fenomeno del Movimento 5 Stelle, interpretato, visto e raccontato come un momento di liberazione degli oppressi, è totalmente falso, perché la crisi del sistema politico, la crisi della rappresentanza è anche e soprattutto il risultato del gravissimo e irreparabile tradimento di un movimento, quello per l'appunto di Grillo, che ha promesso la rivoluzione, la liberazione dei poveri e degli oppressi e si è poi inginocchiato di fronte ai padroni, prima del PD e poi dei banchieri come Mario Draghi. Va bene cari amici, grazie per averci seguito anche oggi con il Controcanto, torniamo lunedì, vi invito ad aiutare Visione TV come potete, donando i numeri che regia manda ora in sovrimpressione oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. sostenete la nostra rivista, è importante che rimanga in vita una testimonianza cartacea rispetto ad una chiave di lettura diversa rispetto a quella proposta dal mainstream. L'ultimo numero, eccolo qui, torna allo spettro della guerra, lo potete acquistare sul nostro sito visioneeditore.it, potete abbonarvi anche alla rivista, fatelo conoscere, fatelo circolare, se volete preparare delle presentazioni mandateci dell'email, vi faremo partecipare le migliori penne del nostro progetto editoriale, insomma lavoriamo insieme sul piano culturale, perché soltanto un grande cambiamento della comprensione dei meccanismi di potere porta a vere e durature rivoluzioni politiche. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.